Questo intervento vuole riprendere idealmente il filo dei 15 minuti di Giuseppina Nieddu del 22 gennaio di quest'anno, che aveva a tema l'impatto dei social media, in particolare di Facebook, sul nostro percorso appagante e faticoso verso un modo nuovo di essere uomini e perciò stesso verso un mondo nuovo. Un intervento, quello, che contiene diversi temi su cui la riflessione è aperta e anzi necessaria per il momento particolare che stiamo vivendo. Momento che si configura davvero come un cambiamento di epoca, come dice anche Papa Francesco. Non è un'epoca di cambiamento, ma un cambiamento d'epoca, ci avverte, facendo proprio la percezione diffusa in molti acuti osservatori di qualsiasi fede e professione culturale. Se possibile, l'attualità di questo tema è diventata ancora più stringente per lo scandalo relativo al caso Cambridge Analytica, che voi avete sentito, e all'uso spensierato, diciamo, di dati personali al fine di manipolare e orientare le nostre scelte, non soltanto in ambito merceologico, ma anche in occasione di eventi importanti come le elezioni politiche. Questo ha esposto un vulnus, una ferita, che riguarda noi tutti, perché noi tutti ci sentiamo in una certa misura invasi e offesi. Una ferita dalla quale dobbiamo e vogliamo imparare lentamente a guarire, anche attraverso un nuovo e diverso rapporto proprio con Facebook e i social media in generale. Per entrare proprio nel nostro tema, riprendo alcuni spunti dell'intervento di Giuseppina, al fine di sottolineare questa continuità ideale. Giuseppina infatti scrive che quando la scuola fallisce e i giovani si perdono perché si sentono soggetti privi di valore e talvolta diventano molto arrabbiati, è perché avvertono che qualcuno ha rubato loro il cielo, senza neppure guardarli. Anche più avanti, quando i ragazzi di periferia o di città che arrivano da Occidente o da Oriente, famelici e audaci, belli e ribelli, insieme a noi vedono e seguono una stella, si apre un nuovo scenario dello stupendo incontro tra la mente e il cuore, mostrandoci il bambino che vive in noi. Poi l'intervento si chiude significativamente con la percezione che, cito, un uso sapiente di Facebook può contribuire a favorire e a diffondere la cultura del dialogo, a cercare insieme parole poetiche per pregustare cieli nuovi e terra nuova e arrivare a sperimentare come possibile risonanza l'armonia del canto celeste. Ecco, proprio questo canto celeste ci conduce direttamente al nostro tema. Siamo qui subito a un punto importante. Una percezione risanante del cielo non può avvenire senza una collaborazione della percezione scientifica del cosmo. A sua volta questa non può accadere, ormai proprio non può, senza una corretta articolazione dell'informazione scientifica nel mondo dei social media. Ci dobbiamo infatti rendere conto che i social media hanno raggiunto una pervasività enorme. Secondo le ultime statistiche, mi sono aggiornato per fare questo intervento, Facebook vanta quasi 1,5 miliardi di utenti che si collegano quotidianamente, cioè questa è solo la cifra di quelli che si collegano praticamente ogni giorno, e rappresenta ormai assai spesso una delle principali fonti su cui ci informiamo, in ogni settore e in ogni campo. Ecco il problema e la portata del caso Cambridge Analytica, che altrimenti non avrebbe di certo questa pregnanza. Sono due però i passaggi cruciali nel nostro percorso di oggi. Il primo è che abbiamo bisogno di una nuova nozione di cielo, e questa deve venire da un modo rinnovato di intendere la scienza. In particolare vi parlo della scienza delle stelle e del cosmo, che è quella di cui mi occupo io per professione. L'altro passaggio è che tale nozione non può arrivare se non ci si coinvolge in un diverso e più maturo uso dei social network, di cui Facebook, per quanto per vari segnali in crisi, è al momento presente il simbolo per eccellenza. Perché allora dico una nuova nozione di cielo? Beh, sarebbe illusorio pensare di poter evitare questo lavoro di ridefinizione che attende ogni cosa, in qualsiasi ambito. Nei momenti di crisi, come il presente, le cose devono prendere un nome nuovo, devono rinnovarsi, proprio per continuare ad agire nella storia secondo il loro esatto compito. Per dirla in modo paradossale, devono cambiare per rimanere fedeli a loro stesse. In questi giorni, appena trascorsa la Pasqua, sentiamo tutti forte un'esigenza di rinnovamento, tutti, voglio dire credenti e non credenti, la necessità di dare un nome nuovo alle cose, quel nome nuovo che riporti all'emozione primaria, primigenia, al primo amore, come dice il Papa nella messa della notte di Pasqua. La pira del sepolcro ha fatto la sua parte, le donne hanno fatto la loro parte. Adesso l'invito viene rivolto ancora una volta a voi e a me. Invito a rompere le abitudini ripetitive, a rinnovare la nostra vita, le nostre scelte e la nostra esistenza. Peraltro è la stessa scienza a chiederci questa ondata di rinnovamento. La stessa percezione del cosmo non è un'invariante nel tempo. Chiede a noi continuamente di mutare atteggiamento prima di tutto. E non è una cosa da poco, né una cosa per pochi. Basterebbe a proposito ripensare ai giorni appena trascorsi, all'eco che ha suscitato nei media la morte di Stephen Hawking, sicuramente avrete sentito, il celebre teorico dei buchi neri, appassionato indagatore dei misteri dell'universo. Hawking, con la sua sfida alla sua grave malattia invalidante che lo affliggeva, ha infiammato il mondo nell'ardore della sua ricerca, così che qualcosa di molto specialistico è diventato sorprendentemente patrimonio comune, un bene condiviso da tutelare. Questo che cosa ci dice? Che la gente ha fame di scienziati veri, cerca una visione scientifica del cosmo in cui collocarsi e dalla quale guardare tutto. Del resto, l'uomo ha sempre avuto una visione condivisa del cosmo, in cui adagiarsi, in cui prendere fiato. Soltanto nei tempi più recenti si è creata questa frattura, questa anomalia per cui all'uomo, come diceva Giuseppina, è stato rubato il cielo. All'uomo, dico, e non solo ai ragazzi. Ecco dunque il primo passo di questo movimento primaverile di espansione, di ripresa. C'è una mancanza, un vuoto che occorre ripristinare, una ferita che occorre sanare. Abbiamo infatti sempre avuto un modello di cielo, fin dall'inizio della storia. Poco importa in questo momento se fosse scientifico, secondo i parametri moderni, o invece, come diremmo oggi, più propriamente mitologico. Dei primi modelli astronomici dei babilonesi, che vedevano il mondo come un disco piatto posato su un immenso oceano, l'uomo è sempre stato accompagnato, è stato guidato nel suo cammino nel cosmo. Di fatto, ogni specifica cultura elaborava una sua storia di universo, in ciò obbedendo alla funzione di rivestire di parole, di rendere raccontabile e dunque percorribile l'infinità del cosmo entro cui siamo immersi. Dico percorribile perché portatore di significato, costellato di miti e di simboli. Soltanto l'età moderna, con lo squilibrio portato a vantaggio della parte più razionale, più raziocinante dell'uomo, ha spinto e incoraggiato una visione di universo sempre più elaborata e, diciamo, tecnica, brutalmente scollegata dall'uomo stesso, asetticamente distaccata dalle emozioni, dalle percezioni, dall'esistenza medesima, di chi, fra l'altro, si pone come punto privilegiato del cosmo, punto cardine, quello in cui il cosmo finalmente osserva se stesso, tale è l'uomo. L'uomo, ecco il grande escluso dalle moderne teorie cosmologiche, ecco il grande furto a cui urgentemente porre riparo. In poche parole, c'è da riconsegnare il cosmo all'uomo, dare all'uomo, ad ogni uomo, un modello di universo comprensibile, pensabile, lavorabile. E quindi raccontabile anche nei social, soprattutto portatore di senso. La partita qui è fondamentale. Un cosmo non raccontabile è un cosmo in cui il disagio di non poter tracciare una storia diventa angoscia, timore del nulla, si veste di senso di impotenza. Si colora di paura dell'ignoto. Come da piccoli la voce del papà e della mamma scavavano un percorso rassicurante nel buio della notte, confortando il nostro cuore impaurito, così l'umanità è sempre piccola in un certo senso, ovvero sempre in crescita, e desiderosa di ricavare un sentiero nel cosmo, per vedere il buio non più come oscurità, ma come un silenzio trattenuto, delicatamente trapuntato di stelle. Come scrivevano Leonardo Boff e Mark Hathaway nel volume Il Tao della Liberazione, e cito, abbiamo smarrito una narrazione onnicomprensiva che ci dia l'impressione di avere un posto nel cosmo. L'universo è diventato un luogo freddo e ostile in cui dobbiamo lottare per sopravvivere e guadagnarci un rifugio in mezzo a tutta l'insensatezza del mondo. Questa è la visione che tanta parte della modernità ci ha consegnato e che cerchiamo di confutare. In breve, la cosmologia moderna ha questo grande compito, riportarci verso un cosmo a misura d'uomo, un cosmo incantato. Scrivono infatti gli stessi autori che, cito, L'umanità si è in genere considerata parte di un cosmo vivente, intriso di spirito, un mondo dotato di una specie di incanto. In questo mondo, il nuovo cosmo non potrà che riflettere la nuova scienza, quella che riporta l'essere umano non solo al centro del processo cognitivo, ma al centro stesso dell'universo che si vuole indagare. Questa rivoluzione, attenzione, che non avviene oggi per caso, ma è stata preparata da una profondissima crisi all'interno della stessa scienza più rigorosa, crisi che ha visto lo scardinamento, il tracollo della visione meccanicistica cartesiana, diciamo, sospinta dall'avanzare delle visioni assolutamente dirompenti della fisica relativistica e della meccanica quantistica. Non è questo il momento per indagare la portata di tali eventi veramente rivoluzionari. Dobbiamo comprendere solo il loro stimolo potente verso la istanza di un ricominciamento totale, anche nella scienza. Questo ricominciamento o reincantamento possiede in sé l'urgente necessità di comunicarsi a tutti gli uomini, perché tutti noi siamo comunque vittime di questo furto di cielo. È un risarcimento che si vuole proporre, in poche parole, urgentissimo perché è già tardivo. Un'impresa di questa natura, ed ecco il passaggio cruciale, non è ormai neanche pensabile senza il coinvolgimento attivo dei social media. Riepilogando dunque, ci avviamo alla conclusione. C'è un messaggio, dunque, il nuovo cosmo a misura d'uomo, e c'è la necessità urgente di rilanciarlo attraverso i canali privilegiati della connessione informatica, così pervasiva a ogni livello di istruzione e in ogni ambiente. Anzi, possiamo addirittura ribaltare la questione, sostenendo che questa facilità immensa di comunicazione è nata, fate caso, esattamente nell'attesa, nell'imminenza di un messaggio planetario da trasmettere. Comprendiamo finalmente così perché con Facebook, Twitter e gli altri social, che a loro volta si appoggiano a questa straordinaria, sbalorditiva innovazione che è Internet, siamo arrivati a una grandissima capacità di connessione, proprio nell'imminenza di questo momento di crisi epocale. Il rischio che affrontiamo, allora, è che questa capacità di contatto e condivisione, questa inedita potenza di fuoco, possa rimanere senza un messaggio profondo da veicolare. Sarebbe pericolosissimo, perché l'assenza viene sempre colmata, in qualsiasi modo, a qualsiasi prezzo. Lo vediamo d'altra parte nei giorni presenti, dove diviene sempre più difficile estrarre un contenuto di valore dal rumore di fondo di ogni schermata di Facebook. Il valore, ovvero tutto quello che invita a riflettere e approfondire rispetto alle innumerevoli chiamate alla reazione immediata e superficiale. Tutto questo presenta conseguenze dirette nell'educazione, quel processo delicatissimo che deve essere anch'esso riportato a un incanto primordiale, ad un ambiente protetto e non giudicante, dove la creatività dei ragazzi è esaltata, come ci abbia mostrato l'intervento di Carla Ribichini sull'educazione visionaria, al quale pure voglio collegarmi. Per usare le sue parole, cito, tutti i linguaggi devono essere rinnovati, ma quello che riveste il carattere di maggiore urgenza è quello dell'educazione. A noi dunque la scelta di subirlo questo cambio di pelle, di rimanere frenati in questa urgenza del nuovo, sempre più a fatica però, o di lanciarci e scommettere su un rovesciamento di prospettiva. Alla fine è solo una decisione a cui siamo chiamati. In questa proposta interpretativa non c'è più il caso. Ma tutto avviene per un senso, e la percezione di un mondo incantato, di guardare l'universo, richiama un modello d'uomo che non è più vittima della tecnica, perché in ultima analisi non è più prigioniero del nichilismo. Adesso concludo veramente. Un uomo che possiede un senso delle cose è un uomo che manipola ogni oggetto, ogni tecnica con una coscienza diversa, che porta frutto in quello che fa, anche nel tempo passato sui social. Non ci serviranno dunque, a mio avviso, decaloghi e regole d'uso per recuperare una dimensione umana in Facebook. Ci salverà piuttosto la percezione di un cammino fatato, di un percorso possibile verso quel regno, con la R maiuscola, di cui parla Carla nel suo progetto educativo, dove tutto diventa anticipo e possibilità di un'espressione nuova, di creatività inedita e isperata, dove la scienza si sposerà con un uso equilibrato e sobrio del mezzo informatico recuperato nella sua autentica dimensione di strumento e non di fine, in altri termini, ripreso a servizio. Infine, e che riguardasse tutto questo come è bello ma utopico, vorrei rispondere con un motto del 68 francese, molto amato sia da scrittori laici come Albert Camus che da personalità religiose come Don Luigi Giustani. Siate realisti, domandate l'impossibile. Grazie.